Va bene.
Perché quando ti collegarmi 10 minuti fa mi veniva fuori che l'organizzatore era impegnato in un'altra.
Sì.
E lì non lo so, perché siccome questa cosa è della compagnia, se qualcun altro di quelli che hanno l'abilitazione per entrare ha fatto qualche riunione nel pomeriggio per conto suo,
magari non lo aspetta
e si è dimenticato di chiuderla.
Sì.
Perché anche a me ha detto che non mi faceva entrare se non chiudevo prima la riunione precedente.
Okay. Va bene, cominciamo.
Rimane qualcosa aperto.
Cominciamo, avevamo già fatto l'analisi dei versetti.
Chiudo i microfoni, scusami.
Prego. Avevamo fatto già l'analisi dei versetti. Ne parliamo dopo le domande. Abbiate pazienza, se no non riusciamo più a cominciare. Dopo facciamo tutte le domande. Allora.
Aspetta, Carlo.
Sì.
C'era qualcuno che stava facendo una domanda, ma non so chi, perché intanto io ho chiuso i microfoni e mi sono persa.
La rimandiamo a dopo, abbiate
intanto
pazienza.
Tu accendi il microfono, Carlo, perché se no non ti sento.
Ah, mi hai spento, ho capito. Dicevo, rimandiamo dopo le domande, perché altrimenti io che sto registrando viene fuori un pasticcio all'inizio. Vi chiedo scusa. Allora, avevamo fatto capitolo 2, versetti 8-17, li avevamo già analizzati, però per ricordarceli un attimo li rileggiamo insieme e poi facciamo il commento spirituale saltando la parte esegetica versetto per versetto che abbiamo già fatto prima.
Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi, alzati amica mia, mia bella, e vieni presto.
Alzati amica mia bella, e vieni presto. Perché l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia bella, e vieni presto. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è incantevole. La madre dice:
prendeteci le volpi piccoline che devastano le vigne, le nostre vigne sono in fiori.
Lei?
Il mio amato è mio e io sono sua, egli pascola i gigli. Prima che spiri la breggia del giorno e si allunghino le ombre, ritorna, amato mio, simile a gazzello a cerbiatto sopra i monti degli aromi.
Allora, primo livello di riflessione è sempre la lettura letterale. E che cosa ci dice la lettura letterale di questo brano? Che l'unione deve essere sempre ricostruita, perché le assenze, i silenzi, le lontananze penetrano anche all'interno della coppia, anche nell'istante più alto dell'amore. Cioè l'amore è sempre soggetto a tentazioni, è qualunque tipo di amore. Tant'è vero che Pietro nella prima lettera, al capitolo 5, dice: siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare, resistetegli saldi nella fede. E dico tutti i tipi d'amore, pensate agli amori nelle comunità, pensate all'amore nella chiesa. D'altra parte il diavolo per suo mestiere fa il divisore, cioè colui che divide, colui che taglia. Quindi dove è più forte l'amore è più forte l'attacco del divisore, di colui che cerca di separare. Quindi non c'è qui una lettura disincarnata dell'amore. Non c'è un amore platonico, è un amore concreto, appassionato, che però è continuamente messo in gioco, in discussione, tentato dalle potenze malefiche. Nessuno deve ritenere perché un giorno ha detto al suo lui o alla sua lei accolgo te come mio sposo o come mia sposa, prometto di esserti fedele sempre nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. Nessuno può pensare che il discorso sia finito lì, è solo l'inizio, perché l'amore è costruzione giorno per giorno, è fatica, a volte è difficoltà. Cioè l'unione deve essere sempre ricostruita anche all'interno della coppia, perché i silenzi, le lontananze penetrano anche all'interno della coppia. Pensate all'amore degli anziani che si servono, si accudiscono, fanno i servizi più umili, hanno fatto dell'amore il servizio. Ecco la bellezza dell'amore, no? Che si vede nella sofferenza, nel servizio. Quando lui o lei diventano brutti, diventano malati, perdono le bave, puzzano, devono essere cambiati. Ecco, questo è l'amore. Come amore quando c'è la tentazione, quando entra nella coppia il gioco della quotidianità, che fa sì che a un certo momento la moglie, che tu vedi in bigodini e pigiama a pallini, no? Non sia paragonabile esteticamente alla segretaria o alla vicina di lavoro che arriva tutta truccata, tutta bellina, senza preoccupazioni. Ecco. Mentre invece a volte gli sposi in casa si scaricano le tensioni del lavoro, le tensioni dei figli, i problemi economici. Ecco allora l'importanza che l'amore venga difeso dalle volpi, vedete quel versetto, da questi attacchi continui, sapendo che l'amore è qualcosa che si costruisce nelle difficoltà, quando l'altro non è più così attraente, così amabile, quando il profumo dell'altro non è sempre di nardo e di cinnamomo, ma a volte sono i profumi più banali che la vita ci offre. Ecco, anche lì dobbiamo chiamare la nostra capacità di continuare l'esperienza dell'amore. Guardate, il testo biblico ce lo ricorda con grande concretezza, no? Amare non è solo la passione, amare è un voler bene. E una delle cose su cui io insisto sempre, ma che nessuno sa, è che nella Bibbia c'è un demone particolare incaricato di far saltare le coppie. È il demone Asmodeo. Lo vediamo nel libro di Tobia. Vi ricordate che Sara non riusciva a consumare il suo amore perché c'era un demone, il demone Asmodeo, che tutte le volte che lei convolava giuste nozze gli faceva morire il partner. E allora Tobia 3:7 dice: Sara, figlia di Raguele, abitava a Ectabana in Media, suo padre le aveva dato marito già 7 volte, ma ognuno di loro, prima ancora di unirsi a lei come si fa con una donna, moriva. Infatti veniva ucciso da Asmodeo, un demone cattivo. Ecco, Asmodeo, il cui nome significa colui che fa perire, è una specie di distruttore, di angelo distruttore. E anche gli apocrifi parlano a lungo del demone Asmodeo, che è una specie di distruttore dell'unione coniugale. Quindi là dove l'amore è più grande, l'amore è magari anche nuziale, ecco che si presenta il divisore, il diavolo. Quindi dobbiamo guardarci da questo demone specialista in rottura di coppie, che è il demone Asmodeo. Credo che stia lavorando moltissimo, se guardiamo attorno a noi il numero di matrimoni che falliscono, di coppie che si separano, con tutte le problematiche che poi vediamo venire dopo. Ecco, qui c'è anche una grande mobilità in questa scena. Vedete che l'amato viene sopra i monti, balzando sulle colline, ma poi, ecco, cerca la moglie nella fenditura della roccia, versetto 14, nel segreto della sua intimità. Qui c'è anche, abbiamo visto, forse un'allusione sessuale. Questo vuol dire che noi non possediamo mai il partner in maniera definitiva. Ogni giorno è un essere più suo, è un essere il nostro partner più nostro, ma questo è un cammino, un cammino. Questi versetti sono un classico, della letteratura amorosa. Abbiamo celebrato ieri San Valentino e a me piace citarvi una poesia di un poeta somalo. Voi sapete che la Somalia ha grandi tradizioni ebraiche, tutto il Corno d'Africa abbiamo questi discendenti mitici della regina di Saba, che la tradizione vuole essere stata addirittura moglie del grande Salomone, e questo poeta raccoglie queste liriche degli antichi pastori somali che hanno tramandato dei versi vicinissimi alla lettura del Cantico dei Cantici. Ve li leggo. O bella fra le belle, o fontana di piacere fresca come i pascoli, io voglio dirti una canzone. Tu sei pura come tua madre. Nessun uomo ha avuto tanta attenzione su di te al par di me. Tu luccichi come la più bella stella del cielo. Tu rifugi tra le altre. Tu scintilli come il lampo nelle tenebre e come esso sei bella. Non c'è fiore che abbia il profumo del tuo alito, non c'è uccello che possegga la soavità della tua voce e non sembri cosa di questo mondo. Fammi l'elemosina di uno solo dei tuoi capelli, che io possa cucirli nel mio cuore. Secondo livello, il livello ebraico. E allora per Israele questi versetti sono il Signore che corre in aiuto di Israele, che salta le colline, che balza. Dice il re Salomone, secondo il Midrash, la riflessione ebraica, quando il povero della casa di Israele abitava in Egitto, il loro lamento salì fino agli eccelsi cieli. Allora si rivelò a Mosè la gioia del Signore sul monte Horeb, e il Signore lo mandò in Egitto a liberarli. Gli ha fatto uscire dall'Egitto. Così il Signore saltò, anticipando il tempo dei loro padri, che sono come le montagne, e balzò, anticipando di 190 anni il tempo della schiavitù, e lo fece per la giustizia delle loro madri, che erano come le colline. Così il versetto 9, no? Che dice il mio amato somiglia a una gazzella, il Midrash dice, disse l'assemblea di Israele quando si manifestò la gloria del Signore in Egitto, si fermò ai nostri muri, guardò alle nostre finestre, osservò dalle inferriate e vide il sangue del sacrificio della Pasqua e il sangue della circoncisione spalmato sulle nostre porte. Allora dai cieli eccelsi fissò il suo sguardo, guardò il suo popolo che mangiava il sacrificio della festa arrostito al fuoco con erbe amare, perciò ci risparmiò e al grande sterminatore non diede il potere di sterminarci. Versetto 10, il mio amato disse, alzati, vieni. Il Midrash dice, quando giunse il mattino, il mio amato prese la parola e mi disse, alzati. Vai, assemblea di Israele, amata fin dal principio e bella di opere, parti, esci dalla schiavitù d'Egitto. Versetto 11, l'inverno è finito, le piogge sono passate, ecco, il tempo della schiavitù, che come l'inverno, è finito, e gli anni dei quali parlai ad Abramo fra le vittime divise sono stati abbreviati, e il dominio egiziano è come la pioggia incessante, è passato e se n'è andato. Versetto 12, i germogli sono apparsi sulla terra, il tempo della potatura è giunto, la voce della colomba si è udita sulla nostra terra. Mosè ed Aronne sono come i germogli di palma, il tempo della potatura è giunto, il tempo della potatura dei primogeniti è giunto. Versetto 13, il fico ha formato i primi frutti, le viti in germoglio hanno dato profumo, alzati amica mia, mia bella, vieni, dice Israele, l'assemblea di Israele, che è come i primi frutti dei fichi, aprì la sua bocca e disse il cantico al Mar Rosso, e anche i piccini e i lattanti lodarono il Signore nelle loro lingue. E subito disse a loro il sovrano del mondo: alzati, vai, o assemblea di Israele, verso la terra che ho giurato ai tuoi padri. Versetto 14: colomba mia, nelle spaccature della roccia, nel nascondiglio del dirupo, fammi vedere il tuo volto. Israele dice: quando l'empio faraone inseguiva il popolo di Israele, l'assemblea di Israele fu come colomba chiusa nelle spaccature di una roccia. Il serpente cerca di colpirla dal di dentro, l'avvoltoio di colpirla dal di fuori. Così l'assemblea di Israele era chiusa dai quattro lati del mondo, davanti a loro il mare, dietro inseguiva il nemico, ai lati deserti, pieni di serpenti infuocati. Ma allora una voce dall'alto dei cieli disse: tu, assemblea di Israele, che sei come la colomba pura, nascosta nella chiusura di una spaccatura di roccia e nei nascondigli dei dirupi, fammi vedere il tuo volto, fammi udire la tua voce, perché bello è il tuo volto nelle opere buone. Vedete come Israele sa leggere versetto per versetto la sua storia, adombrata, prefigurata, annunciata da questi versetti sapienziali del Cantico dei Cantici. Il terzo piano è la lettura tipologica, cioè il matrimonio rimanda all'amore di Dio per il suo popolo, e l'amore di Dio per il suo popolo norma la nostra sessualità e i nostri matrimoni. Allora la lettura cristiana ha visto in questo Dio che balza i monti, che salta sui colli, un'allegoria dell'incarnazione. Già Ambrogio applicava questo brano alla persona che cerca di unirsi al Signore, che diceva: chi è l'amica mia se non colei che si avvicina a Cristo, alla quale il Verbo dice: alzati, vieni bella mia, colomba mia. Prima che ricevesse il Verbo era inverno squallido, senza frutti. Dopo che ricevette il Verbo di Dio e il mondo fu per lei crocifisso, venne l'estate. Infatti, riscaldata dal calore dello Spirito, cominciò a fiorire ed esalare il profumo della fede, la fragranza della castità, la sola vita di grazia. C'è stata anche un'applicazione mariologica, capite chiaramente. Per esempio San Girolamo applica questo testo alla credente per eccellenza, cioè a Maria, alla Madonna, e dice: quasi a lode Salomone già nel Cantico ha detto: vieni colomba mia, vieni immacolata, l'inverno è passato e la pioggia se n'è andata. Ma per Girolamo sono anche tutti fedeli questa colomba. Quando saremo mossi dalla tromba evangelica e risvegliati dal suono con gioia, usciremo nel primo mese, quando l'inverno è passato, quando la primavera inizia, quando la terra partorisce tutte le cose. Ippolito Romano, tra il secondo e il terzo secolo, vede in questa allegoria dell'amato che balza tra i monti e le colline il racconto dell'incarnazione di Gesù. Il Verbo è balzato dal cielo giù nel corpo della Vergine, dal grembo di Maria è salito sul legno della croce, dal legno è sceso fino agli inferi, di là nella carne dell'umanità sulla terra, poi nella resurrezione dalla terra è balzato nel cielo e tornerà sulla terra con un balzo nel momento della redenzione finale. Origene allarga questa interpretazione nel 240, quando dice: la parola di Dio era distante, doveva venire a noi di persona, balzando sopra i monti e le colline e valicando i profeti. E dice che se c'è una contraddizione tra la presenza dell'amato nel versetto 7 e l'assenza dell'amato nel versetto 8, noi la risolviamo sulla base di Matteo 25:28, cioè a volte Cristo è assente perché noi siamo come le vergini stolte. Vi ricordate la parabola delle 10 vergini prudenti e delle 10 vergini stolte? Ecco, noi non abbiamo coltivato l'olio della fede, l'olio della speranza, l'olio della carità, e allora ci sembra che lo sposo sia lontano. E allora ecco il grido rivolto già ad Abramo: lek lekha, cioè esci. È ridetto qui alla sposa: esci, va verso te stessa. È la gioia pasquale, è la gioia dell'incarnazione di Dio. Paolo dice che da questo momento Dio diventa di ciascuno di noi. Il nostro corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. E cita, richiama Deuteronomio 26: tu hai sentito oggi dichiarare il Signore che Egli sarà il tuo Dio, e il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che Egli sarà il tuo Dio e che tu sarai per Lui un popolo particolare, un popolo consacrato al Signore, come Egli ha promesso. Geremia 31: questa è l'alleanza che io concluderò con il popolo di Israele dopo quei giorni. Metterò la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ecco, vedete allora questa dimensione che emerge da questi versetti, cioè la dimensione dell'attesa di Dio. Diceva Rimbaud: j'attends Dieu avec gourmandise, io aspetto Dio con ingordigia. Qui c'è un'attesa forte da parte di questa sposa che brama, che anela il gusto, il sapore del suo sposo. E noi attendiamo Dio con ingordigia? Siamo affamati ed assetati di Dio? Oppure, come diceva Ignazio Silone, spesso i credenti aspettano il Signore con la stessa ansia con cui si aspetta il tram alla fermata. Cioè, siamo coloro che attendono Dio con ingordigia, che dicono all'amato: vieni, vieni, che sanno dire: ecco una voce, mio diletto, eccolo viene, che salta, che giunge, che valica. Ecco, il brano ci invita davvero a questa grande fame, a questa grande sete, a questa grande attesa di Dio. È tempo che noi attendiamo Dio con fame, con bramosia, con ingordigia. È tempo in cui desideriamo la bellezza di Dio. È tempo in cui il nostro cuore arido, secco, deserto, attenda questa pioggia che lo faccia rinvigorire in profondità. Una delle dimensioni più forti della nostra fede dovrebbe essere l'attesa. Noi sappiamo che la Chiesa vi dedica un tempo particolare, che è il tempo dell'Avvento. Anche prima del mistero, 40, del mistero pasquale, c'è 40 giorni di questa attesa, la Quaresima, che cominceremo mercoledì. Ecco, quanto noi attendiamo Dio, quanto ci consideriamo dei pellegrini in cammino verso la patria celeste. Come dice Colossesi 2: non cercate le cose di quaggiù, cercate le cose del cielo. Quanto abbiamo voglia che Dio venga? La sposa nel Cantico dei Cantici, nell'Apocalisse, dice: vieni Signore, ripetendo proprio il grido del Cantico dei Cantici. E il Signore risponde: sì, vengo presto. Ma noi abbiamo una paura santa di questo vengo presto. L'ho scritto nel mio libro Invecchiare secondo Dio. Abbiamo un terrore della morte, tutti noi, un terrore della morte. Eppure la morte sarà il momento in cui Dio verrà, in cui lo vedremo faccia a faccia. Dovremmo quasi desiderare la morte. Quanti di noi sanno morire, vedono nella morte un momento beato in cui finalmente vedremo Dio? Enzo Bianchi aveva scritto un bellissimo libro, Vivere la morte, che è un libro diverso dagli altri perché è il racconto delle morti dei grandi santi, dalla morte di Adamo, secondo la tradizione rabbinica, alla morte di Mosè, che vi ricordate muore nel bacio di Dio, che proprio gli succhia l'anima e si unisce a Dio in un bacio, per arrivare ai grandi contemporanei, il patriarca Atenagora, Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII, che vi ricordate, l'ho detto tante volte, ma mi colpisce sempre, muore di cancro, sa di avere questo cancro, e quando il professor Valdoni gli fa la diagnosi, legge le lastre e gli dice: Santità, devo darle una notizia spiacevole, lei ha un cancro allo stomaco. E lui dice: ma si può curare? L'altro dice: no, sembra già tutto metastatizzato. E allora Papa Giovanni chiede a Valdoni: e quanto dovrò ancora vivere? Potrò ancora vivere? E il professore gli dice: ma 3 mesi circa. E lui risponde col Salmo 121: esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Ecco, le morti dei santi. E nel mio libro sulla vecchiaia cito anche la morte di Papa Giovanni, che aveva detto al segretario Capovilla di avvisarlo quando sarebbe stato proprio alla fine, l'ultima ora, l'ultimo momento. E lui è in uno stato semicomatoso, si sveglia, si assopisce, si sveglia e i medici dicono: ormai è proprio alla fine. E Capovilla, che gli voleva un bene dell'anima, si avvicina a Papa Giovanni piangendo come una fontana, dicendo: Santità, voi mi avevate fatto giurare che avrei detto quando sarebbe stato il momento della fine, no? E tocca a me questo grave compito, devo dirvi che i medici dicono che siete proprio alla fine. E Papa Giovanni con grande sforzo si gira verso di lui, apre gli occhi e gli dice: e tu mi dici piangendo quella che per il credente è la notizia più bella della vita? Vedete cosa vuol dire attendere Dio avec gourmandise, cioè con ingordigia. Avere questa ansia della donna del cantico dei cantici, dell'amata che cerca il suo amato, che lo attende, che gli dice: vieni, vieni. Ecco, così muoiono i santi. Dovremmo davvero avere meno paura del morire, no? Se vedessimo nella morte questo incontro supremo con l'amato. Andiamo avanti. Capitolo 3, versetti 1-5, è un notturno, genere notturno, che vedremo avrà un parallelo al capitolo 5, versetto 2, fino al capitolo 6, versetto 3. Non si capisce bene il genere letterario di questi versetti. Se è un sogno, un'esperienza onirica, se è una finzione letteraria per esprimere un amore appassionato, ma d'altra parte la ricerca dell'amato perduto è un classico della letteratura amorosa di tutti i tempi. E qui il brano si basa proprio su questi termini, bixmus, cioè cercare e trovare, e anche su se ha ba nafsi, cioè amore dell'anima mia. Leggiamo questi primi 5 versetti e poi cerchiamo di rifletterci insieme. Allora, è quasi tutto detto da lei, quindi dal versetto 1 al versetto 4 scrivete lei, il versetto 5 è di nuovo lui che risponde con un ritornello che abbiamo trovato più volte nel cantico.
Sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amato dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze, voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco l'avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Lo strinsi forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito.
Vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amore finché non lo desideri. Allora, qualche riflessione sui singoli versetti. Versetto 1. Sul mio letto lungo la notte ho cercato. C'è chi ha fatto del moralismo su questo letto. Oppure vi è visto delle allusioni ai riti cananei in cui si celebrava la morte e la resurrezione di Tammuz, no? E Tammuz era una divinità cananea, e dove simbolicamente, quando Tammuz era morto, ci si metteva alla ricerca del dio Tammuz. I versetti 2-3 ci dicono una violazione della consuetudine sociale, perché vedete, è la donna che si mette alla ricerca dell'uomo, in genere è l'uomo che cerca la donna, l'uomo cacciatore, si diceva una volta, invece qui è la donna che va a caccia dell'amato. Anche qui, nel mito di Tammuz, era Ishtar che scendeva agli inferi alla sua ricerca, una dea, e trovava i guardiani della città infernale, e quindi trovava questi guardiani di cui si parla qui. Poi finalmente, versetto 4, dopo la ricerca, questa grande paura, ecco, di averlo perduto, nella notte c'è il ritrovamento. E lei lo stringe a sé e dice: lo strinsi forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. Allora, perché vuol portarlo dalla mamma? Problema. Allora, problema 1. Probabilmente si tratta del matrimonio a tappe che era tipico dell'ebraismo, sarebbe addirittura una radice molto antica, è quello della Madonna. Voi vi ricordate, la Madonna era promessa sposa a Giuseppe, ma non era solo una promessa sposa, era il primo gradino del matrimonio, il cosiddetto matrimonio Bena, cioè i due erano sposati, no? Ma la sposa restava ad abitare con i suoi almeno un anno, e poi c'era un'altra cerimonia e i due andavano a convivere insieme. E allora qui sarebbe questo matrimonio Behena, cioè dove la sposa resta ad abitare con i suoi e lo sposo viene solo a trovarla come ospite. Altra lettura: qual è questo ritorno dalla mamma? Israele rivede il ritorno dell'Arca Santa al Tempio, che è la casa materna. Qualche altro vede un retaggio di una prassi arcaica matriarcale. Ci sono nella Bibbia tante tracce di matriarcato, e spesso il cantico viene letto come un cantico femminista, quindi può darsi benissimo che qui comandi non papà ma la mamma, e quindi la presentazione vada fatta non al papà ma vada fatta alla mamma. Ma soprattutto io penso, con molti esegeti, che la donna vuole condurre il suo uomo nel luogo dove ha vissuto finora, no? Fargli conoscere le sue radici. Tante volte tra due innamorati si dice: vorrei essere stato bambino con te, vorrei aver vissuto anche l'infanzia con te. Finale, questa volta interviene lui, siamo all'estasi d'amore, che esige silenzio e che esige pace. Primo piano di lettura, la lettura letterale. Allora, l'amore è sempre ricerca. Chiunque di noi sa che, per quanto ami una persona, non l'ha mai scoperta pienamente, non l'ha mai compenetrata tutta. Ecco, l'amore è sempre ricerca dell'altro. E allora ogni vicenda d'amore comprende anche momenti di silenzio, momenti di assenza, momenti di notte, che ci devono gettare alla ricerca dell'altro, della comunione dell'altro. Guardate, non siamo più abituati a questo, eh? Io so che qui tra noi ci sono degli esperti di catechesi prematrimoniale, di corsi prematrimoniali. Io mi chiedo quanto nei corsi prematrimoniali attuali si parli ancora di sacrificio, di sacrificio. Spesso voi vedete che alle prime difficoltà i matrimoni saltano. Questi giorni sta girando la pubblicità radiofonica, intanto sento Radio Sportiva per tenermi aggiornato, c'è una pubblicità radiofonica in cui il prete sta dicendo agli sposi: volete amarvi, onorarvi per tutta la vita finché morte non vi separi? E lei lo interrompe e dice: ma non potremmo fare per un mese e poi si vedrà, eh? E poi allora si dice: ecco, le auto che vi diamo, ve le diamo in un leasing che potete restituire, eccetera. Ma l'amore tra due persone non è il leasing di due auto. Questa dimensione di eternità, cioè, come diceva Benedetto XVI, solo tu e per sempre, è una dimensione che esige lotta, che esige sacrificio, che esige battaglia contro le volpi, contro il demone Asmodeo, eh? È una cosa impegnativa, estremamente impegnativa. E allora, quando si parla della fedeltà matrimoniale nei corsi prematrimoniali, bisognerebbe ricordare che queste vocche, che questo amore, questa fedeltà, molte volte sarà assenza, sarà silenzio, sarà non capirsi, e sarà un cercarsi nonostante il silenzio, nonostante l'assenza, nonostante il non capirsi, anche quando l'altro non lo senti più. Quante volte mi sento dire: ah, non amo più quella persona, mi voglio separare perché non sento più di volerle bene. Ma guardate che l'amore non è solo un sentire, non è soltanto una tempesta ormonale. L'amore è un scegliersi, è un volersi bene solo tu e per sempre, solo tu e per sempre. Quindi l'amore va difeso, l'amore è ricerca continua, l'amore è anche sacrificio. Secondo piano di lettura, la lettura ebraica. Anche Dio spesso non lo sentiamo più, anche Dio spesso non lo troviamo, anche Dio spesso è il Deus absconditus, cioè il Dio nascosto. Guardate che tutta l'esperienza religiosa, biblica, è contrassegnata da questo tema della presenza-assenza di Dio. Pensate, dico qualche cosa così a caso, al sacrificio di Isacco, Genesi 22. Dio sembra chiedere il sacrificio del primogenito tanto atteso, promesso. Dopo tante promesse si è realizzata finalmente, in condizioni eccezionali di estrema vecchiezza, la nascita di questo figlio, e Dio ne chiede il sacrificio. Pensate alla lotta di Giacobbe allo Yabok, Genesi 22, è stato sempre uno dei punti, dei posti che in Palestina mi ha colpito di più. Quando io passo sullo Yabok, cioè su questa autostrada che unisce la Giordania alla Palestina e attraversa il fiume Yabok, credo sempre di fermarsi e di pensare che là, in quel fiume, voi lo sapete, Giacobbe lotta con Dio tutta la notte. Ecco, quante volte anche noi facciamo a botte con Dio, questo Dio che lotta con noi. E Giacobbe ne esce sciancato, resta zoppo tutta la vita, tant'è vero che la Bibbia dice che gli ebrei non mangiano dell'agnello il nervo sciatico, ricordando come Giacobbe venne sciancato. Ma questo Giacobbe che lotta con Dio, lottando con Dio, non lo molla mai, gli resta sempre avvinghiato, non lo abbandona. E quando arriva all'alba, lui è ancora lì, attaccato a Dio. E allora Dio, che ha lottato tutta la notte con Giacobbe, e però ancora abbracciato a Mosè, a Giacobbe, e allora Dio benedice Giacobbe. Tante volte noi imploriamo col Salmo 42: come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono il mio pane di giorno e di notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? E guardate, qui c'è il grande tema del male, eh? Pensate a questa pandemia, no? In cui tutti noi chiediamo: ma dov'è il Signore? Ma tu, Signore, perché non intervieni? Perché tanti morti, quanti probabilmente l'ultima guerra mondiale? Perché morti anche tra gli operatori sanitari, tra coloro che si prodigano per gli altri? Come puoi, o Dio, permettere questo? Dove sei, o Dio? Pensate alla Shoah che abbiamo appena commemorato, pensate alle foibe, pensate al massacro del Ruanda, ai massacri nel Kosovo e in Jugoslavia. Dove sei, o Signore? Pensate a quel libro scandaloso che è il Coelet, un libro in cui non si nomina mai Dio, non si nomina mai Dio. Si descrive la solitudine dell'essere umano. Pensate a Proverbi 1,28, dove dice Dio: allora mi invocheranno, ma io non risponderò, mi cercheranno, ma non mi troveranno. Ma molte volte siamo noi che non sappiamo vedere Dio vicino a noi. Ecco perché il cantico viene letto nella tradizione cristiana a Pasqua, perché questo brano è applicato alla vicenda delle donne il mattino di Pasqua. È il brano del silenzio di Dio nella notte di Pasqua, perché questa donna che perde l'amato e va a cercarlo è Maria Maddalena. Sono le mirrofore, cioè le pie donne che portano i profumi, disperate, hanno perso il loro amato e piangono e chiedono al giardiniere: dove l'hai messo? Dove l'hai messo? Non riconoscono Gesù risorto. Eppure lì, come i pellegrini di Emmaus che camminano 12 chilometri con Cristo, ma non lo riconoscono e lo capiscono solo allo spezzar del pane. Vedete, e quando finalmente Maria riconosce nel giardiniere il Signore che la chiama per nome, Maria, e lei dice Rabbuni, allora subito aptomai, lo afferrò. È lo stesso verbo che viene usato qui al versetto 4, lo strinsi, lo afferrai, in ebraico hatz. E i padri hanno visto in questi versetti la ricerca del Signore, prima della sinagoga, poi della chiesa. Ma Isaia arriva a dire: sono stato trovato anche da quelli che non mi cercavano. Il nostro Dio si rivela a tutti. Siamo noi che a volte abbiamo gli occhi foderati di prosciutto, come si dice, e non lo sappiamo riconoscere, e non lo sappiamo vedere. È stato trovato un bigliettino in tasca a una delle vittime della Shoah, dell'Olocausto, in un lager nazista, in cui c'era scritto solo questo: di fronte allo sterminio del lager, di fronte ad un bambino impiccato, mi viene chiesto: dov'è il tuo Dio? Ed io rispondo: il mio Dio è là, impiccato in quel bambino. E allora vedete, Dio è sempre vicino a noi, anche nel momento del dolore, anche nella sofferenza. E Giobbe sarà proprio, pensate al libro di Giobbe, no? Il libro di Giobbe, questo disgraziato che ne ha di tutti i colori, che perde i figli, che perde i beni, che perde la salute, che ha una moglie demoniaca che gli augura un suicidio teologico bestemmiando il Signore, no? Che è consolato malamente da amici che gli dicono hai tutte queste disgrazie perché sei un peccatore, chissà cosa hai combinato, noi ti credevamo giusto. E a questo punto, quando questo qui è disperato e ha professato la sua innocenza di fronte a Dio, questo Dio gli appare e gli dice: guarda che io sono solo amore, io amo i camosci qui sulla Ciamarella e sulla Bessanese, amo gli stambecchi che girano sulla Punta Gura e su Punta Mezzanile, amo i piccoli del corvo, i piccoli delle acque, amo l'asinello selvatico in mezzo al deserto, quanto più amo te. E Giobbe dice: finalmente Signore i miei occhi ti hanno visto, finalmente Signore ti ho capito. E tutti voi sapete che il libro di Giobbe non finiva bene. Finiva lì con Dio che era sceso dall'alto dei cieli per mettersi fianco a fianco a questo povero Giobbe, no? Sul suo cumulo di cenere, come vuole la tradizione, o addirittura sull'etamaio, come qualcuno traduce. Ci sono lì Dio e Giobbe, tutti e due, spalla a spalla, capo contro capo, no? E il libro finiva così. E questo finale fu considerato così scandaloso dai redattori finali che aggiunsero l'happy end, no? Il lieto fine, cioè ama poi Dio sano Giobbe, gli diede più figli di prima, più beni di prima, vissero tutti felici e contenti. Ma questa è un'aggiunta posteriore, anche dal punto di vista letterario, del tipo del linguaggio, eccetera, è posteriore. Il libro finiva così, con Giobbe che conosce Dio nel momento della sofferenza, punto. Un Dio che è Dio con noi, che sta accanto a noi. Ecco, allora cerchiamo di coglierlo, cerchiamo di tenerlo stretto e non lasciarlo, perché l'assenza di Dio è in realtà una presenza implicita, implicita. Geremia dice che Dio si farà facilmente trovare, basta che gli apriamo il cuore, che lo cerchiamo con tutto il cuore. Certo, gli ebrei hanno anche un'altra lettura di questo brano. Dice il Targum: quando il popolo della casa di Israele vide che si erano alzate sopra e sotto di loro le nubi della gloria, si diedero a cercare la corona della santità che si era allontanata da loro, ma non la trovarono. E dissero l'un l'altro: alziamoci, andiamo al tabernacolo del convegno che Mosè ha preparato e cerchiamo davanti al Signore l'insegnamento e la dimora della sua santità. E andarono intorno per quartieri, per strade, per piazze, ma non la trovarono. Disse allora l'assemblea di Israele: mi trovarono Mosè ed Aronne e i Leviti, custodi della veglia della parola nel tabernacolo del convegno, e chiesi loro della dimora della gloria del Signore che si era allontanata da me. E il Signore si ritrasse dalla sua ira e ordinò al profeta Mosè di costruire un tabernacolo del convegno e l'arca, e vi fece abitare la sua dimora, la sua presenza, e il popolo della casa di Israele offriva i sacrifici. Ecco il Dio che vuole venire ad abitare in mezzo a noi, a stare in mezzo a noi. Il tema davvero del cercare e trovare il Signore. Scrive San Gerolamo: colui che possiede la chiave di Davide mi ha introdotto nella sua stanza, mi ha posto nella fenditura della roccia, così che dopo l'infuriare del vento, il terremoto, dopo l'incendio dell'ignoranza che mi bruciava, il suono di una dolce brezza mi ha raggiunto per dirmi: ho trovato colui che l'anima mia cercava, lo tengo stretto e non lo lascerò. E Sant'Ambrogio dice: seguiamo Cristo di giorno, perché di notte non lo si trova. Cristo non è uno che si aggira nelle piazze, ma Cristo è pace, mentre in piazza ci sono le liti. Cristo è giustizia, in piazza c'è l'iniquità. Cristo è laborioso, in piazza c'è l'ozio. Cristo è amore, in piazza c'è maldicenza. Cristo è fedeltà, in piazza c'è frode e perfidia. Cristo è in chiesa, in piazza ci sono gli idoli. Colui che cerca Cristo e lo ha trovato può dire: l'ho trattenuto e non lo lascerò finché non lo introduca nella casa di mia madre e nella camera di colei che mi ha concepito. Qual è la casa di tua madre, la sua camera, se non la parte interna e segreta del tuo cuore? Custodisci dunque questa casa. Non so se avete già letto, è uscito oggi il messaggio di Papa Francesco per la nostra Quaresima, che comincia mercoledì, in cui ci chiede il digiuno dalle notizie, di fare un po' di digiuno dalle notizie, dice, non solo le fake news, ma anche le notizie vere, di fare digiuno dalle notizie. Siamo bombardati da notizie, telegiornali, mail, WhatsApp, tutto quello che volete, Instagram. Facciamo un po' di digiuno delle notizie, rientriamo nel segreto della nostra anima per cercare davvero il Signore, per cercare davvero il Signore. Dice Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, la sposa del cantico va in cerca dello sposo. Anche l'anima mia deve cercare lo sposo, con vigilanza continua. Quando lo sposo passa e bussa, la Vergine lo attenda desta ed in preghiera. La Vergine è come il giardino chiuso, la fonte sigillata, cioè silenziosa, che non si perde in chiacchiere, che guarda solo a Cristo. Non così riservata fu Eva, che invece di tacere accettò il colloquio con il serpente e aprì la porta alla morte. Anche noi qualche volta siamo davvero subissati di cose. E il Papa ci invita in questa Quaresima a fare un digiuno di notizie, anche di notizie buone, per rientrare in noi stessi e per godere personalmente lo sposo presente dentro di noi. Andiamo avanti, siamo arrivati al capitolo 3, versetti 6-11, e probabilmente un antico epitalamio, cioè poema nuziale per le nozze di Salomone, che viene qui riutilizzato, come d'altra parte fa il Salmo 45. Altri dicono che può essere la demitizzazione di un antico culto pagano, cioè il dio egiziano Amon che raggiunge la sposa Mat a Luxor, oppure che Tammuz, quel dio abbiamo già visto cananeo che era ricercato da Istar, no? Che ritorna con 60 guerrieri. Altri dicono è la reminiscenza del ritorno di Dio dal Sinai a Gerusalemme, della traslazione dell'arca in Sion, del ritorno di Dio con Israele dall'esilio babilonese. Ma qui il profilo regale messianico viene usato per il matrimonio della coppia. Il fidanzato questa volta è un re, è Salomone. Allora, attenzione, il versetto 6 lo dice il gruppo delle donne, delle damigelle, tutte insieme, lo farò io, I versetti dal 7 all'11 sono invece cantati dalla sposa. Chi sta salendo dal deserto come una colonna di fumo, esalando profumi di mirra e di incenso ed ogni polvere di mercanti?
Ecco la lettiga di Salomone. 60 uomini prodi le stanno intorno, tra i più valorosi di Israele. Tutti sanno maneggiare la spada, esperti nella guerra. Ognuno porta la spada al fianco contro il terrore della notte. Un baldacchino si è fatto il re Salomone con legno del Libano. Le sue colonne le ha fatte d'argento, d'oro la sua spalliera, il suo seggio di porpora, il centro è un ricamo d'amore delle figlie di Gerusalemme. Uscite, figlio di Sion, guardate il re Salomone con la corona di cui lo scinse sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno di letizia del suo cuore.
Allora alcuni versetti ci devono subito far fare qualche riflessione, perché non sono così semplici. Allora, chi sta salendo? Versetto 6. Alà, salire. Sapete che c'è tutto un gruppo di salmi, dal 120 al 134, che sono detti salmi delle ascensioni. Ascensione a che? A Gerusalemme. In realtà voi sapete che Gerusalemme è posta su una collinetta, il monte Sion è circa 800 metri, però aggiungiamoci 250 metri, perché voi sapete che da Gerico, dove c'è la depressione del Mar Morto, che è a meno 300, si sale a Gerusalemme, si sale dal Mar Morto, si sale dal deserto di Giuda, no? Però resta sempre la montagnola. Io che sono abituato anche soltanto alla mia Ciamarella 3656, alla mia Bessanese 3500 rotti, all'Uia di Mondrone 3000 metri, no? Montagne che ho scalato da tutte le parti, nord, sud, est, ovest, eccetera. Capite chiaramente che quando sento dire, per esempio, il Salmo 48, il Monte Santo di Sion è altura stupenda e gioia di tutta la terra, no? Mi sembra veramente un po' tirato, no? Oppure il Monte Sion, dimora divina, città del grande sovrano, gioia della terra, cima meravigliosa. Manco fosse il Monte Bianco e il Cervino. Capite che però è una trasfigurazione simbolica, simbolica. La colonna di fumo, la colonna di fumo è un termine esodico, Ricordate che Dio seguiva il popolo di Israele sotto forma di una colonna infuocata che di notte precedeva Israele come una torcia luminosa e immensa per rischiarare le tenebre, e di giorno invece lo proteggeva dai dardi del sole. Gli aromi, esalando profumo di mirra, profumo di incenso, sono elementi del culto. Nel mio libro La fede in tutti i sensi, quando parlo dell'olfatto, mi sono dilungato molto sulle miscele di profumi che vengono usati nel Tempio. Perché? Perché nel Tempio c'è un puzzo spaventoso, facevano sacrifici di buoi, di vitelli, di pecore, di agnelli, eccetera, era un immenso barbecue, quindi c'era un tanfo di carne bruciata che non finiva più, e allora era necessario inondare il Tempio di profumi. Ecco perché addirittura ci sono delle ricette, che nel mio libro ho citato, di profumi, e alcune ricette erano esclusive del Tempio, appunto che se uno si faceva lo stesso profumo ad uso personale veniva messo a morte, perché era una dissacrazione. Quindi qui c'è questo senso, no? questo principe che sale dal deserto come Dio, che è pieno di questi profumi meravigliosi. È una sorta di principe azzurro, se volete, no? Che arriva con 60 prodi. Perché 60? Qualcuno ha detto Sishim, 60, richiama Seishlomo, cioè Salomone, c'è quasi un gioco di parole, un'assonanza poetica. Però questa armata che segue lo sposo ha un duplice significato. Da una parte è una difesa contro gli assalti che puoi subire nel deserto. E quali assalti potevi subire nel deserto? Primo, i predoni, no? Pensate a un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico, faceva la strada al contrario, viene assalito dai predoni e poi si fa vivo il buon samaritano a soccorrerlo, mentre le vite del sacerdote se ne vanno per i fatti loro. Quindi vedete, era pieno di predoni. Ma noi sappiamo anche che era pieno di leoni. La pellegrina Egeria, che tra il IV e il V secolo fa il primo grande pellegrinaggio in Terra Santa e fa un vero e proprio diario, diceva che il grande problema di andare in pellegrinaggio ai luoghi santi erano i predoni e i leoni. E allora anche il re che sta andando allo sposalizio a Gerusalemme ha una scorta armata contro i predoni e i leoni. Ma qui c'è anche un simbolismo. Cioè questo giovane fidanzato che va a sposarsi ha 60 prodi che lo proteggono contro il terrore della notte. Chi è sto terrore della notte? È il famoso demone Asmodeo, no? Quello specializzato nel far saltare i matrimoni. Ecco, e allora questi chi sono? Sono i difensori del matrimonio, sono gli amici dello sposo. Questo è interessante, perché il matrimonio va protetto dalla società, va protetto dai testimoni di nozze, va protetto dagli amici, dai parenti, dalla comunità ecclesiale che deve difendere i due giovani dal demone Asmodeo, che non deve lasciarli solo. E quindi compito della società e della Chiesa aiutare, difendere, sostenere la coppia in tutti i suoi momenti. Versetti 9-10, vedete, c'è una simbologia regale che viene applicata alla giovane coppia, no? Il baldacchino, le colonne d'argento, la spalliera, il seggio di porpora, eccetera. Al versetto 11 si cita la corona con cui lo cinse sua madre. E chi è la madre di Salomone? È Bezzabea, vi ricordate, no? La quale era diventata la moglie di Davide dopo il famoso omicidio del marito commissionato da Davide, Uria, no? Quindi il loro amore, il loro adulterio era anche frutto di un omicidio. Davide si pentirà, Davide piangerà tanto del suo peccato, per punizione perderà il primo figlio che questa coppia avrà, dice la Bibbia, nel senso che se fai del male, il male si ritorce poi su di te, non è che Dio ti punisca, eccetera. Ma poi hanno un figlio che è Salomone, e a Salomone non toccava il regno toccava ad Adonia. Ma la madre è una maneggiona, e riesce a mettere la corona lei, sostenuto dal profeta Nathan, su Salomone. E allora ecco, questa madre che incorona Salomone, questa Bezzabea, può simboleggiare Dio che incorona il suo popolo nello sposalizio. Ma soprattutto è la sposa stessa che, incoronando l'amato, ne diventa quasi la madre. Quindi non è più solo un amore sponsale, è un amore totale. La donna per il marito diventa anche madre, sorella. Il marito per la moglie diventa anche padre e fratello. E qui, attenzione, non si usa il nesero, il keter, che designano la corona regale propriamente detta, ma il più generico atarà, cioè la corona nuziale. La corona nuziale. Alcune letture brevissime e chiudo. Primo, vedete che ancora una volta l'oasi dorata dell'amore è stretta nella morsa del deserto. Non è facile amarsi. Le coppie oggi sono in un deserto. Il clima non ci aiuta ad amarci. Il modo di pensare, vedete, con pornografia, con il tutto è lecito, gli scambi di coppie, succede di tutto, non aiuta a difendere l'amore dal demone notturno, dal demone Asmodeo. Io credo che mai come oggi il demone Asmodeo stia facendo delle risate grandi, grasse, no? Perché sempre meno gli sposi sono aiutati a difendere il loro amore. Lettura ebraica ci riporta al testo di Isaia 61-62, che per descrivere l'amore tra Dio e il suo popolo usa la stessa simbologia, cioè la corona, i gioielli, il diadema, la felicità. Quindi il Targum intravede nel baldacchino il Tempio di Gerusalemme, nei prodi i sacerdoti che tengono in pugno la legge che è come una spada, che benedicono il popolo con le 60 lettere della benedizione sacerdotale, la famosa benedizione di numeri 6, 22, 27, no? Il Signore ti benedica, faccia su di te splendere il suo volto, eccetera, eccetera, è formata, guarda caso, di 60 lettere. E allora gli ebrei dicono, ecco, è qui, sono queste 60 lettere che significano la benedizione dei sacerdoti. E allora qui l'allegoria vede il momento in cui Dio entra in quella dimora nuziale che è il Tempio, che è il Tempio. Questo Tempio che sarà distrutto, ma alla fine dei tempi ci sarà un Tempio finale, definitivo, no? Dove si dice al versetto 13 si proclamerà una liturgia perfetta con aromi di soavissimo profumo. Ultima lettura, la lettura tipologica. Dio che si innamora del suo popolo, ma anche la lettura mariologica. Questi versetti nella liturgia cattolica li cantiamo nel giorno dell'Assunzione. Maria che sale al cielo come una colonna di fumo, come una nube. E poi il tema dell'incoronazione, noi non ce l'abbiamo nella nostra liturgia matrimoniale, ma nella liturgia ortodossa, voi sapete, non solo ebraica, i due sposi vengono incoronati. Gli ortodossi dicono: il servo di Dio Carlo Miglietta riceve come corona la serva di Dio Fabiana Buschini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e viceversa, la moglie dice la stessa frase. Il sacerdote li benedice tre volte e per tre volte conclude: Signore Dio nostro, coronali di onore e di gloria. E i due sposi restano coronati per 7 giorni e l'ottavo giorno c'è il rito della deposizione delle corone, in cui il prete dice: Signore nostro Dio, che hai benedetto la corona dell'anno, no? Tu stesso, mentre questi due sposi depongono le loro corone, benedici costoro che si sono uniti l'un con l'altro e conserva indistruttibile la loro unione, perché essi rendano per sempre grazie al tuo nome, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ultimissima checca, bellissima perla, per alcuni esegeti i 60 prodi sono i 60 progenitori di Gesù nella genealogia di Gesù di Luca 3. Voi sapete che Luca risale da Giuseppe, sposo di Maria, fino ad Adamo, figlio di Dio, e sono 60 persone. Quindi sarebbero il figlio che arriva, Gesù che arriva, e i suoi 60 progenitori da Adamo fino a Giuseppe. Chiudo, a voi interventi, domande, precisazioni, contributi.